chilo, che ti visto qualche da
parte. Ultima chiamata per il volo.
Volo, volo.
Il volo di O13 è in partenza su Radio Frane Nord.
Su Radio Frane Nord.
Siete pregati di avvicinarvi all'imbarco.
Amici di Radio Frane Nord, eccoci qua per una nuova chiamata per il volo questa domenica sera, 11 novembre 2018. Se ci state ascoltando in replica, il saluto e anche poi la benedizione sacerdotale finale vale lo stesso anche in replica. L'avete visto attraverso l'avviso sui social, l'ospite di questa sera, però insomma mi piace che insomma si presenti un po' lui, intanto con il suo nome, come a scuola, ecco, facciamo l'appello.
Andrea Maria Bello di cognome.
Quindi abbiamo fatto anche la rima. Ascolta, un cognome speciale, particolarmente bello, ma quando eri piccolino, insomma, ti facevano battute, cosa ti dicevano con questo cognome?
Sì, a me piace dire anche di responsabilità, in un certo senso. Altro che battute, beh, ovviamente, diciamo alle elementari, tutte le volte bello, ah, bello, bello, è brutto, e così, e via. Ma mi ricordo sempre il fatto che è accaduto quando ero piccolino, e una mamma col suo bambino incontra mia mamma con me, piccolino, che la tenevo per mano. E la mamma così mi chiede, come ti chiami, bel bambino? E io ho imbarato e dico, mi chiamo Andrea Maria Bello. E la mamma subito dice al bambino, ecco, non fare come quel bambino che è vanitoso. Poi dopo la mia mamma ha spiegato che era il cognome, quindi va bene così.
Oh, dai. Beh, insomma, bello, bello, bello. Avresti mai immaginato, quando eri bambino, che quel bello si sarebbe concretizzato nella scelta che poi hai fatto?
Direi proprio di no, è stata una sorpresa e quindi non me lo sarei mai immaginato. E tra l'altro mi ricordo, questo è un ricordo delle medie, e che così dicevo mia mamma che avrei fatto il direttore d'orchestra, mi sarei sposato, e mia mamma mi diceva, ma chi te lo dice che ti sposi, potresti magari diventare sacerdote, no? E io assolutamente mai.
Quindi nella tua famiglia un po' l'idea c'era del sacerdote nella tua famiglia.
Sì, ecco, questo mi permette di dire anche che la mia famiglia è stata proprio la culla della mia vocazione religiosa sacerdotale, ma non solo, direi proprio la culla della mia vocazione alla fede. E sì, papà, mamma, il dono che ritengo davvero grandi, forse il più grande dono del cielo. E ho anche un fratello, ma tornando alla domanda, sì, mi hanno educato alla fede fin da piccolino, e anche i miei nonni, soprattutto i miei nonni materni.
Pensavo, perché insomma oggi è difficile che capiti, no, in una chiacchierata a casa, che una mamma, un papà, non impossibile naturalmente, però dica, e se diventassi sacerdote? Può essere ancora la nonna, forse oggi il nonno che ci spera un po', però se no poi magari ci racconterai anche del tuo servizio nella chiesa oggi. Insomma, le vocazioni sì, ma del vicino di casa, nella famiglia dei vicini, non nella nostra, mentre invece è un grande dono. Le elementari tu le hai frequentate in una scuola religiosa oppure no?
No, le elementari e le medie le ho frequentate a casa. Io sono di Milano e quindi le ho frequentate statali, scuole statali. E poi dopo dico anche, diciamo un pochettino così, la particolarità della mia vocazione. Ma facendo un passo indietro, la cosa curiosa e anche buffa, tornando ai miei nonni materni, ecco, hanno avuto con mia mamma altri 5 fratelli. Tutti questi 5 fratelli, tranne uno, i miei nonni, hanno cercato di, così, diciamo così, dare un po' loro un'impronta vocazionale. Cioè, tutti i miei zii, ripeto, tranne uno, o sono stati dei salesiani, oppure sono stati, hanno cercato, e poi sono usciti, sono sposati felicemente. L'unico che non ha fatto niente di tutto ciò, poi, è diventato un frate carmelitano, anche lui, missionario.
Ma dai, quindi tu hai uno zio frate carmelitano come te.
Esatto, e ovviamente direi la stupidata più grande di me, ma non è così ovvio. E uno zio carmelitano, anche lui una storia un po' particolare, dico anche perché ci sono tante storie particolari. Lui era, diciamo, geometra, e 28 anni con la sua morosa, come si usa dire da noi, la sua fidanzata, e si stavano, ecco, preparando così anche per sposarsi. Però non si sentiva totalmente felice, c'era qualcosa che gli mancava. Partecipando al meeting di Rimini, lì c'è un padre carmelitano che parla delle missioni. Subito va a parlare da lui e quindi inizia questa sua storia missionaria. E per 8 anni, ecco, è missionario nelle missioni che abbiamo attualmente nella Repubblica Centrafricana. E dopo questi 8 anni ha deciso di entrare proprio e di continuare il suo essere missionario come frate e religioso. E questo mio zio è ancora attualmente in missione dopo essere stato ordinato dal 95.
E se dico bambin di Praga, cosa ti viene in mente?
Viene in mente proprio quella volta, la prima volta che io passai di lì, e io ritengo che quella volta Gesù bambino mi guardò.
Amici, Padre Andrea è un frate carmelitano e quindi naturalmente c'è un legame fortissimo con la devozione al Bambin di Praga e a Renzano e non solo. Ma quindi tu hai fatto elementari, medie, Milano, la Milano era già la Milano da bere o non era più da bere? Bah,
Non ti saprei dire.
c'era quello slogan negli anni 80, tu di che anno sei?
Allora, io sono del 75, posso dirla anche precisa, 31 gennaio 75. Mi piace ricordare il mio santo patrono San Giovanni Bosco, per me è molto molto importante.
Quindi frequenti le elementari, le medie, nessuna idea di farti frate. Poi, insomma, è successo qualcosa nella tua vita all'inizio delle superiori, dopo un po'.
Sì, è successo qualcosa e io, ecco, dico, soprattutto è successa alla mia famiglia, ma ecco che io ritengo che tutte le cose, anche le più spiacevoli, non capitino a caso, ma siano davvero segno di un disegno della provvidenza di Dio, e un disegno sapiente dove il bene alla fine trionfa sempre. E dico questo perché? Perché elementari, medie, e poi io sono entrato a 14 anni nel seminario di Gesù Bambino di Arenzano di Praga.
Quella domanda buttata lì, se ti diceva qualcosa al Bambin di Praga, qualcosa ti dice? Come ci sei finita da Renzano, scusa?
Ecco, il legame è proprio, come dicevo prima, è mio zio. Mio zio, ma non tanto lui direttamente quanto i miei nonni materni. E questo perché, diciamo, appunto, la prima volta che sono passato dal santuario di Gesù Bambino di Praga avevo 5 anni, era il 1980, e io con mia mamma e mio papà accompagnavo mio zio in partenza per la missione in Centrafrica. Ho anche un fratello più piccolo di 3 anni, sposato con 2 bimbi. Lui non è venuto in quel viaggio e ho una foto tuttora che riprende la mia famiglia, tutti i seminaristi, i padri, mio zio con il crocifisso, me piccolino in braccio, se non sbaglio, a mia nonna, proprio lì sotto la statua del piccolo re.
Ai piedi del tuo altare siamo riuniti, oh bambino Gesù, di togli le tue grazie su chi ti invoca. Oh divin Salvatore, sul tuo petto sfavilla una croce. Abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. Oh divin Salvatore, sul tuo petto sfavilla una croce. Abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. Santa immagine ci dà sollievo, bambino Gesù, a Renzano con tanta fiducia confida in voi. Oh divin Salvatore, sul tuo petto sfavilla una croce, abbi pietà di noi. Abbi pietà di noi. Oh divin Salvatore, sul tuo petto voce, abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Quindi sei passato di lì, tuo zio è partito, e come ci sei tornato? Cioè chi è che ti ha acchiappato?
Ecco, dicevo prima appunto che c'è un disegno della provvidenza di Dio e la mia famiglia, e quello che è successo in famiglia è un po' quello che mi ha guidato, mi ha fatto, diciamo così, tornare al santuario di Gesù Bambino di Praga, al seminario. E sto parlando della malattia di mia mamma. Ecco, mia mamma, quando io e mio fratello eravamo alle medie, ecco che ha avuto quello che era chiamato esaurimento nervoso, ma si può benissimo parlare di una depressione, e per cui quell'anno, fatidico anno in cui io ho finito la terza media, io e mio fratello dovevamo lasciare riposare mia mamma, e quindi quell'estate è stata l'estate dove abbiamo passato più tempo fuori casa, che non è mai più successo, e sinceramente io e mio fratello eravamo anche stanchi di essere in vacanza, una cosa strana, ma era così, volevamo tornare a casa. Cosa succede? Che in agosto non sapevano dove mandarci. Al che ecco che mia nonna ha ricordato che ad Arenzano, dove mia nonna e mio nonno andavano per aiutare il seminario, i padri per i campi estivi, appunto, il seminario organizzava dei campi vocazionali estivi, che si poteva benissimo partecipare, non c'era ecco, da pagare chissà che cosa, era un ambiente buono, un ambiente sano, e capitava giusto in quel periodo di agosto il terzo campo estivo. E quindi ci hanno fatto subito la proposta: volete andare alla campagna vocazionale del seminario di Gesù Bambino?
Dovete sapere, amici, che è un'esperienza bellissima. Io sono stato per quasi 6 anni ad Arenzano e c'erano queste colonie di bimbi che giocavano olimpiadi, tornei, quindi c'è un'esperienza molto 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 bella, ecco.
Davvero molto bella, ma la risposta mia e di mio fratello è stata un bel no.
No!
Non vogliamo andare, proprio perché eravamo stanchi di essere fuori casa. Però poi mi ricordo benissimo quel viaggio in macchina di ritorno dai miei nonni, sono di Lecco, e che mio papà ci parlò e ci spiegò che per il bene della mamma era ecco, una cosa buona che noi andassimo a fare questa esperienza. C'è una cosa particolare che anche spiega un po' che Dio si serve anche delle nostre imperfezioni. Io spero adesso di esserlo un po' di meno, molto orgoglioso, e mi ero un po' impuntato perché mia nonna aveva detto: e i bambini più buoni si fermano in seminario. E questa cosa mi aveva dato fastidio, perché ho detto: io sono buono ma non mi voglio fermare in seminario.
Intendevi, quindi dopo la campagna i più buoni vincono un premio e si fermano lì, ho capito. Quindi dici: io sono bravo ma
non voglio fermarmi in seminario, ecco. E però così non è stato, è stata un'esperienza, come dicevi tu prima, molto molto bella, di gioco, di preghiera e anche di scoperta della vocazione. Cioè io fino ad allora sì che qualche volta mi era capitato, ma così come in quei giorni no, c'è Dio che mi chiama, Dio che ti chiama e ti chiama a modo personale. E poi mi ricordo che io, appunto, ripeto, usando quello che dicevo prima, che Dio si serve anche delle nostre imperfezioni, io volevo far vedere che ero questo bambino, ragazzo buono, che però poi non si fermava. Il fatto è che se ne sono accorti anche coloro che guidavano la campagna, quindi hanno cominciato un pochettino, usiamo questa parola, ad accerchiarmi in senso buono e a farmi la proposta di fermarmi non in seminario ma a conoscere i seminaristi, a me e mio fratello. E subito io e mio fratello abbiamo detto: però visto che ci piace, è una bella esperienza, ci fermiamo e continuiamo l'esperienza. E dopodiché mi ricordo ancora una sera, ecco, voglio raccontare questo perché ce l'ho dentro al mio cuore, quando ecco mi trovavo davanti a un sì diverso, perché avevo detto sì, non ero ancora tornato a casa, ma alla domanda del padre di fermarmi in seminario io sentivo che quella ecco era attraverso il padre la volontà di Dio, ecco, ovviamente con la percezione di un ragazzino di 14 anni. E allora mi ricordo che quella sera andai nella cappellina di Gesù adolescente, c'era la luce un po' fioca, ero da solo, mi sono fermato in fondo alla cappellina e ho cominciato a piangere. E dicevo: ma perché proprio me? Però se vuoi che io diventi il tuo sacerdote, va bene, vengo. Questo me lo ricordo molto bene. E Quando l'ho comunicato ai miei genitori, increduli, hanno chiamato il rettore del seminario e dicendo: ma gliel'avete inculcata voi la vocazione? Non ha mai parlato di fermarsi qui in seminario, di voler, ecco, diventare sacerdote, religioso. Il padre rettore li ha tranquillizzati, gli ha detto: no, non l'abbiamo inculcato noi, gli abbiamo fatto la proposta, però è lui che vuole venire. E poi quello che è vero, non è matematico che chi entra in seminario poi prosegui in seminario e diventi frate e sacerdote.
Ricordi qualche figura in particolare di quell'estate, di quell'agosto?
Allora, ricordo innanzitutto il primo ragazzino che ho incontrato al cancello rosso del seminario, che è anche lui poi è diventato frate, ed è Claudio Grana, attualmente fra Claudio Grana. Quindi mi ricordo questo bambino più piccolo di me con la mamma, e mai più avrei immaginato un domani di ritrovarmi con lui ad essere frate carmelitano. E poi mi ricordo padre Vittorino, che guidò quella campagna. E poi desidero ricordare padre Massimiliano, il rettore di allora, che ci ha lasciati molto presto perché è morto a 45 anni di un tumore, ma è stato per me davvero, non temo a dirlo, un papà, davvero una figura paterna, che mi ha guidato in modo saggio negli anni del seminario e anche in quelli successivi, fin quando il Signore non l'ha chiamato a sé.
Quanto è importante per te che nella Chiesa ci sia un sacerdote, che si occupi esclusivamente di, girare, seminare, diciamo, come padre Vittorino, per esempio?
Sì, attualmente lo posso anche dire, si chiama padre Andrea Frizzarin, e proprio perché c'è, quanto importante, è importantissimo. A me viene in mente la parabola del Vangelo in cui c'è questo seminatore che è un po' folle, un po' matto, perché chi si mette a seminare lungo la strada, lungo le spine? Eppure, ecco, questo dice questa, non so come dire, questa gratuità, cioè di questa importanza del seminare ovunque. E non è importante dove cade, io spargo e vado, poi dopo ci sarà il terreno buono, ma quindi è importantissimo.
Perché mi ha sempre colpito questo, anche nel vostro carisma e nella vostra comunità, ricordando sempre gli anni di Arenzano, vedere tutti quei bimbi che poi si fermavano. Come dicevi tu, non è automatico che uno arrivi, però sicuramente se fai un percorso già è una ricchezza. E penso proprio avere un sacerdote, un padre che, come dici tu, a fondo perduto, prende parte, va, semina, semina, magari chissà quanti viaggi, chissà quante volte è tornata a casa a mani vuote, però tant'è.
A mani vuote, eppure essendo carmelitano, amo tanto anche San Francesco, quando parla della perfetta letizia, non solo a mani vuote, ma anche con delle porte chiuse in faccia, delle esperienze un po', ecco, anche di dolore. Però ecco, è importante non fermarsi davanti alle sconfitte, davanti a quello che può sembrare così, ecco, fallimento. Anche, ripeto, se il seme cade sulla strada, sulle spine, tu spargilo, tu vai.
Ah, mai dimentica l'odio e il rancore, restare soli è una prigione, ama e dimentica. Siamo come vasi, noi vasi d'argilla, siamo troppo soli e fragili, ma nei quali c'è un tesoro immenso, qualche cosa che portiamo dentro. Abbiamo un cuore che sogna così. Da salvare e custodire. Jesus, I love my Lord. Jesus, I love my Lord, my Jesus. Alleluia. Custodisce e impara ad aver cura. di tutta la bellezza del mondo, uscire da se stessi, ma sì, la fede è cambiare per ripartire. Jesus, hallelujah. Ah, mai dimenticare l'odio e il rancore, restare soli è una prigione. Ah, mai dimenticare, non so stare, prova a camminare per vedere fuori cosa c'è.
Anche nei panni di chi ci sta ascoltando, la malattia della mamma ha aperto questa strada, quindi non sempre, diciamo, la croce è da prendere e buttare via.
No, questo dice proprio la fecondità della croce e della sofferenza e quella provvidenza che è presente anche lì dove meno te lo aspetti. Per cui davvero, ovviamente non allora, ma diciamo così, nel cammino che ho fatto e riguardando indietro, leggo davvero quella sapienza, quella provvidenza di Dio che si è servito anche di questa cosa brutta, perché è stata davvero come un mostro brutto che si è abbattuto sulla nostra famiglia, perché ovviamente non ha soltanto coinvolto mia madre, mio padre, mio fratello e altre persone, è diventato invece poi strumento per far nascere, per lo strumento direi che mi ha portato alla felicità, perché io mi sento davvero ogni giorno di più felice, cioè in questo cammino dietro Gesù nel Carmelo lo sento sempre un vestito che mi va sempre più, è proprio sempre più mio, e che mi, pur nelle difficoltà che poi ci sono state durante il cammino, mi riempie di gioia, di una profonda gioia.
Se il seminario fosse stato un seminario francescano, diocesano, filippino, salesiano, sarebbe stata la stessa cosa in quel momento e oggi saresti la stessa persona?
Ma allora, ti rispondo, in quel momento sì, perché la cosa importante per me è un po' anche un concetto, diciamo, vocazionale, che è Dio che ti chiama, non sei tu che vai un po' al supermercato e dici cos'è che mi piace di più, mi piacciono di più i fagioli o mi piace, cioè sei preso, sei chiamato, quindi lì benissimo così. Poi sarei lo stesso? Sicuramente posso risponderti, se è Dio che mi ha chiamato sarei pienamente felice come lo sono ora. Poi magari sarei un po' più diverso, magari avrei la barba lunga se fossi stato francescano e non ho, oppure avrei un abito bianco se fossi stato domenicano, oppure non lo so cosa sarebbe stato. Un Andrea Maria diverso, ma non nel cuore, cioè non felice ma sempre pieno.
L'idea di famiglia, l'idea del lavoro che sognavi, si è spento subito nel momento in cui il Signore ha fatto la sua proposta, oppure poi negli anni delle superiori è tornato?
Ecco, questo, diciamo, in quel momento, durante la proposta, è stato qualcosa che posso dire un po' come quando ci si innamora a prima vista, un fulmine a ciel sereno. Io sono andato così un po', non ho fatto tanti calcoli, io semplicemente anche dico, pur nella gioia, un po' con fatica, ha detto sì. La fatica più grande è stata lasciare la mia famiglia, alla quale ero molto legato, cioè pensare di essere ad Arenzano, miei a Milano, e oltre la mia famiglia, quando quella preghiera nella cappellina dicevo perché proprio me, perché pur avendo 14 anni ero inserito in parrocchia, avevo molti amici, amiche, mi trovavo molto bene, e è stato un po' così un fulmine a ciel sereno. Poi ecco il periodo del seminario, fatto, io sono entrato nella quarta ginnasio, e tra l'altro io...
Quindi tu praticamente non sei più tornato a Milano dopo quell'agosto?
No, sono tornato in vacanza, tornato in famiglia, ma da allora, da 14 anni, mi sono trasferito in Liguria, ed è una cosa un po' buffa perché non sono poi né ligure né milanese. Quando vado a Milano mi dicono, ma hai preso l'accento di Genova, e dico, ma no, non è vero, no? E poi quando invece sono a Genova mi dicono, quelle è aperte, non sei genovese. Dopo il fulmine a ciel sereno, appunto in quel periodo, in quei 5 anni che ho fatto in seminario, ovviamente crescendo anche da ragazzo, mi sono interrogato molte volte su quella chiamata, su quella vocazione. Anzi, devo dire che è stato forse la crisi più terribile che ho vissuto, e questo parlo di quando si è trattato di dare definitività, quindi già dopo gli studi teologici, quando si è trattato di fare quello che chiamiamo professione solenne, cioè i voti definitivi, ecco, quel momento sono stati anticipati da 2 anni di crisi, di buio, perché tornavo a quella chiamata, a quella scelta, e dicevo, ma è proprio Dio che mi ha chiamato o sono io, mi sono inventato tutto quanto, perché appunto magari non ho saputo dire di no, e quindi... E dico questo perché crescendo, certo, si è affacciata dentro di me la bellezza della vocazione alla famiglia, il desiderio di avere una famiglia, una donna da amare, dei figli. È qualcosa di che è stato, ecco, come un fuoco che si è acceso e che davvero mi interrogava, mi spiazzava, e devo dire, lo benedico quel fuoco, perché ti aiuta a scegliere veramente e a capire che quando scegli rinunci. Cioè, noi tante volte parlando di vocazione al sacerdozio o alla vita religiosa, subito mettiamo l'accento sulla rinuncia, che è vero, ma la prima cosa è una scelta, la rinuncia è conseguenziale, così come quando uno si sposa sceglie un uomo, sceglie una donna e rifiuta automaticamente gli altri. Quindi dicevo, certo, mi sono interrogato, è stato per me anche un passaggio difficile che ho superato grazie a Dio e grazie alle persone che Lui ha sapientemente messo al mio fianco e mi hanno aiutato.
Quindi sei andato avanti non perché non avresti potuto tornare indietro.
Al contrario, ecco, quando dicevo del dono più grande dei miei genitori, perché loro mi hanno sempre lasciato libero, non soltanto quando sono entrato in seminario e non è scontato, ma anche dopo, anche prima di fare la professione solenne, mi hanno detto, Andrea, guarda, noi desideriamo che tu sia felice. Per cui, quando tu capisci che quella non è la tua strada, se tu dovessi capire questo, le porte di casa sono aperte, non ti devi preoccupare, non devi dire, ecco, adesso ci deludi, no. Perché quello che noi desideriamo per te è che tu sia felice. Quindi, in qualsiasi momento, tu puoi tornare a casa.
Qualche tuo compagno si è fermato lungo il cammino?
Molti. E diciamo, all'inizio, quando siamo entrati, e sto parlando del settembre 1989, per dire, eravamo 15 nuovi ragazzi che entravano e rimpolpavano il numero dei seminaristi, e durante gli anni, anche quest'anno, il numero si aggira sempre sui 27, 25, 30 ragazzi. Di quei 15, ripeto, c'è questo Fra Claudio che è continuato e un altro, Padre Marco Cabula, quindi siamo rimasti in 3. E quindi diciamo, ho visto molti compagni andare via. Ovvio, quando si trattava di compagni ai quali ero legato in modo particolare, perché in seminario poi si stavano anche delle belle amicizie, ci ho sofferto un po', però non ho mai messo in dubbio, ecco, la chiamata. È stato bello, ed è bello ogni volta che rincontro qualche compagno che è stato compagno di cammino in seminario, attualmente papà di famiglia, e è sempre, diciamo, bello ricordare quegli anni, quei momenti che abbiamo vissuto insieme, che diventano davvero un ricordo molto bello per tutti, sia per chi si è fermato e anche per chi è tornato a casa.
Parlando di casa con la C maiuscola, io porto sempre nel cuore Fra Antonio, Palermo, e Padre Claudio Casa. Loro sono due persone che io porto sempre con me.
Sono due confratelli, tutte e due, mi piace dire che sono nati al cielo e sono vicini a noi nella comunione dei santi. tutte e due con due storie di vocazione diversa, e sono stati i miei compagni quando ero studente qui a Genova Sant'Anna, perché io mi trovo qui nel convento di Genova Sant'Anna, e li ho avuti come compagni di viaggio. Io ero studente e loro postulanti. E poi tutti e due, davvero in modo precoce, sono stati chiamati alla comunione dei santi da Dio. Padre Antonio, Fra Antonio aveva 56 anni e Padre Claudio ultimamente, il 3 ottobre, 55 anni. E sono stati due fratelli, due doni. E così come la bellezza della vita comunitaria è scoprire, al di là delle fatiche che ci sono, naturali come non in famiglia, che quel fratello ti è stato dato come un dono da Dio.
Signore Gesù, le mani tue piegate, stendi su me con il tuo grande amore. Tu che mi hai redento, morendo sulla croce, passa e guarisci come in Talita cum, io ti guarisco. Talita cum, io ti
Talita cum,
Talita cum,
Talita cum.
proposito della vita comunitaria, ti volevo chiedere questo: se ci aiutavi scendendo nel concreto, ma intendo quindi nell'ambito delle relazioni, del comunicare, nel parlare, cosa che oggi è difficile sia parlare che ragionare, perché ne parlavo proprio stamattina con una mamma a cui ho portato la comunione, che è a casa, ammalata, e mi diceva che io, cioè, con le mie figlie, insomma, si parla e si ragiona. Oggi con questi smartphone è difficile parlare. Ecco. Quanto ti ha dato umanamente la vita di comunità? Umanamente, spiritualmente è chiaro, ma umanamente?
Umanamente mi ha fatto crescere nella mia persona, che come ogni persona è chiamata ad aprirsi all'altro e a scoprire che nella relazione con l'altro, invece di perdersi, si ritrova. E questo, ripeto, come hai detto tu, non è un concetto spirituale, è proprio umano. E mi ha fatto crescere, come dicevo prima, e nei momenti belli, perché ci sono dei momenti davvero belli di famiglia, e ne posso ricordare anche uno molto semplice che viviamo quotidianamente, che si chiama ricreazione, cioè che vale tanto quanto l'orazione. Santa Teresa di Gesù, che è una delle nostre sante del Carmelo, come San Giovanni della Croce, ci teneva a ribadire il concetto che le due ore di preghiera, di orazione, erano tanto importanti quanto il tempo della ricreazione, dello stare insieme. Quindi dopo pranzo e dopo cena stiamo insieme. Dopo pranzo stiamo insieme in modo un po' più giochereccio, abbiamo un ping pong, c'è un biliardo, ci sono i giornali e quindi giochiamo insieme. Dopo cena è proprio bello, ci siamo detti no, non vogliamo avere altre cose tra di noi, ma sederci e guardarci in faccia, parlarci, ridere, scherzare, è quello che avviene proprio. E penso uno dei momenti che quasi non ce lo siamo detti, ma si vede, lo attendiamo di più. Ci sediamo in cerchio e iniziamo così a parlare, a scherzare, a dire anche cose che sono accadute sia a livello di notizia, ma anche accadute a livello nostro, magari in quella giornata. Ed è vero quel momento di scambio dove tutti abbiamo uno smartphone, un cellulare, anche noi frati ce l'abbiamo, ma proprio ci siamo detti in quei momenti, cena, ricreazione, in tasca, in camera, offline, silenzioso, Non deve interferire, ecco, col nostro stare insieme. Certo, poi ci sono anche in modo sapiente delle situazioni per cui un padre magari sta aspettando una comunicazione importante, ma normalmente non, in quel momento lì, proprio lì, come dire, voi state zitti, parliamo tra noi, ed è un momento davvero molto bello. Sento che in quei momenti cresce la nostra vita di fratelli, ci vogliamo proprio bene. E quindi la vita comunitaria, ci sono questi, diciamo, momenti belli, mi ha fatto crescere anche nei momenti più difficili, e quando appunto magari c'è un fratello che ha una difficoltà, ad esempio prima hai ricordato padre Claudio Casa, è stato colpito da questo morbo di Alzheimer molto precoce, che l'ha portato via in poco tempo, in 5-6 mesi, una cosa che ci ha scioccati. E lì, ecco, siamo stati insieme, ci siamo messi così l'abbiamo tenuto con noi, l'abbiamo curato, gli abbiamo voluto bene. E questo invece ci ha fatto scoprire un fratello, ci ha uniti tra di noi, ed è stato in un momento difficile di malattia, addirittura arrivata anche alla morte. Quindi può essere in queste occasioni, ma anche nelle occasioni in cui il fratello, ecco, diventa come un po' una spina nel tuo fianco, perché ovviamente non è un altro te, ha i suoi pensieri, ha il suo modo di pensare, di essere, e quindi ci sono gli spigoli. Ma anche in questo caso noi ci siamo dati, diciamo, dei tempi per dirci queste cose. È un tempo che chiamiamo, ecco, condivisione fraterna, dove c'è sia la correzione, quindi, e anche le cose belle, e ci siamo proprio detti: è importante che riusciamo a imparare a dirci le cose insieme, perché ci vogliamo bene. Non rinunciare a dire: guarda, attenzione che quella volta è successo così, cosa, pure sei in ritardo o altre cose. E questo fa crescere umanamente, ecco, riempie, è una cosa bella.
È più difficile la castità la povertà o l'obbedienza?
Allora, tutte e tre le cose. E sentendo e siamo così alcuni pareri, posso dire che vedendolo proprio nella vita spicciola quotidiana, forse non lo si direbbe, ma quello più difficile è l'obbedienza. E l'obbedienza, che è, diciamo così, può suonare come sottomissione, ma in effetti è un non è così un affidarsi ad un altro nella vita e non essere così tu che decidi cosa fare, quando, cosa vuoi fare, cosa ti serve. È sempre un segno poi di povertà, l'obbedienza, e anche ti educa poi alla castità e viceversa. Diciamo che sono tre i tre voti, i tre consigli evangelici sono legati tra di loro. E forse, ecco, il più difficile è proprio questo dell'obbedienza. E proprio per far capire che c'è un rimando tra di loro, in una discussione è venuto fuori che se tu non vivi bene, ecco, la castità, se il tuo cuore non è davvero dentro il cuore di Dio e non fai spazio proprio anche a livello affettivo totale al suo amore dentro di te, difficilmente riuscirai a obbedire e ad essere povero.
Forse per voi frati è più semplice vivere l'obbedienza, ti spiego perché, perché voi la vivete quotidianamente, quindi vuoi o non vuoi la eserciti, ci lavori. Noi invece che i preti che viviamo da soli è più difficile, forse è come uno che va in palestra tutti i giorni, uno che ci va una volta al mese, insomma.
Va bene, vedi, io questo riscontro non ce l'avevo e lo prendo così, ecco, come un'esperienza che tu mi comunichi, e forse probabilmente è come dici tu, ma diciamo che al di là della difficoltà o meno, c'è sempre una grazia che sostiene questi che sono degli impegni, ecco, che decidiamo di prendere, sapendo le nostre povertà, le nostre debolezze, e per questo non scommettendo su di noi, ma scommettendo su chi ci ha chiamati, e cioè su Dio.
Dammi le mie cose, quello che mi tocca, voglio andare via perché non ho tempo da sprecare nel capire come vivere. Preferisco non saperlo, stare in superficie, fare a modo mio, evitando di scoprire per davvero in cosa sbaglio io. Prendi le tue cose e vai, ti lascio anche il mio cuore che ti guiderà. Quando per il troppo fumo questo mondo gli occhi ti sequestrerà. Non ti stancherò di dirti dolcemente, torna qui da me, che l'amore di chi ti ama veramente ti aspetta a braccia aperte, ti aspetta a braccia aperte sempre. Che non ho mai pensato di lasciarti un attimo e di andare via. Mi ritrovo a fare i conti con il tuo silenzio e la mia gelosia. Dopo tutta la mia fedeltà sembra che aspetti solo chi non c'è, dando per scontato che io sia presente. Ma mi sento trasparente, mi sento trasparente. Io mi sento trasparente per te e mi manca sempre qualcosa, sempre una gioia, sempre una parte senza la quale vivere a metà. Manca la pace,
quando invece la pace è così vicina da ignorarla. Nello sguardo di chi mi sorride, nella pioggia se non devo uscire, nel sentire il mio nome da chi mi vuol bene. Nel trovare me stesso anche allo specchio, nel chiedere scusa, grazie e permesso, nel capire che casa non è dove vivo ma
nei confronti di una persona fisica che in quel momento rappresenta. Per voi, che ad esempio nella comunità, come è strutturata?
Ogni comunità ha il suo papà, che noi chiamiamo priore, ad esempio i benedettini abate, i francescani guardiano. Per noi il superiore è il priore, ed è davvero, ha un ruolo non diciamo così prettamente di comando, ma proprio di animazione, come un padre della comunità. Attualmente il priore padre Franco ha 79 anni e lo sentiamo proprio come un papà, un nonno, è una figura molto importante nella comunità, dà un po' il là alla vita di famiglia della comunità, è un po' come un l'ago della bilancia. E quindi c'è il priore, poi abbiamo un economo, per cui diciamo per quello che riguarda la gestione concreta dei soldi c'è un economo al quale chiedere, ovviamente avrei bisogno di tot per comprare questo, e quindi c'è sempre un discernimento. Poi e poi c'è la figura nella comunità di Sant'Anna, che è una comunità educativa, formativa, dove ci sono i giovani carmelitani, i teologi e i postulanti, e questa figura che si chiama maestro, che è il formatore, e attualmente sono io il formatore dei giovani, dei teologi, dei postulanti, che è un po' così la figura di riferimento proprio per il discernimento vocazionale di questi carmelitani.
Sei un po' come, cioè, la figura del rettore del seminario.
Un pochettino così, come la figura del rettore del seminario.
Ad Arenzano avete come il minore, il seminario minore, che c'era anche qui vicino alla nostra parrocchia del Chiappeto, e Sant'Anna è come il maggiore, io faccio i riferimenti.
Esatto, Sant'Anna è un po' come il seminario maggiore. Mi piace ricordare che qui vicino c'era il seminario minore perché io ci sono stato. Ho fatto praticamente da Arenzano 5 anni avanti e indietro per la scuola e qui al Chiappeto e ci ho anche guidato. Ho preso la patente e mi ricordo l'ultimo anno del liceo ho fatto anche un incidente qua sotto, il mio primo incidente. Io stavo salendo sul seminario, una signora è uscita senza guardare, mi ha preso in pieno e ho dei bei ricordi anche di quegli anni qui. Quindi è una strada che conosco, che ho fatto anche con gioia oggi.
Era tanto tempo che non salivi su da questa strada.
Era tanto tempo che non salivo su e l'ultima volta che l'ho fatta in bicicletta, perché così posso rivelare anche una mia passione per il ciclismo su strada. Quindi l'ultima volta, ma sarà più di un anno fa comunque sia, sono proprio venuto col desiderio di vedere quei luoghi, diciamo, fammi un po' rivedere questi luoghi che sono stati importanti, per la mia vita.
Oggi i ragazzi nel seminario del Bambin Gesù di Praga, ad Arenzano, studiano lì, vero, all'interno.
Adesso i piccolini studiano le medie e fino, diciamo così, alla terza liceo studiano, c'è la scuola interna, anche se non è parificata, infatti.
Poi l'esame di stato giù in parrocchia, sì, perché vicino all'oratorio della parrocchia c'erano le medie.
Esatto, danno l'esame lì. Poi la quarta e la quinta liceo sono fuori e l'ultimo anno del seminario vengono qui a Sant'Anna, sono i postulanti e inizialmente lo facevano al Calasanzio, poi abbiamo deciso, questo è il secondo anno, di farlo al liceo Andrea Doria, quindi abbiamo un postulante, Filippo, che sta facendo l'ultimo anno lì ora al liceo. E poi in quarta, si chiama Gabriele, che fa il Pertini. Come liceo di scienze umane, quindi quarta e quinta liceo abbiamo deciso proprio per formare i giovani, i seminaristi, di farli fuori, ecco, che siano a contatto con i ragazzi come loro, ed è già una prima verifica e anche per loro un passo di crescita molto importante.
Faccio una domanda che fanno spesso a me, finalmente la posso fare io a te. Ma che differenza c'è tra un prete e un frate?
Nessuna. No,
Ah, tu te la cavi così?
scherzo.
Voglio saperlo.
Ma che differenza c'è? Dipende, tu un po' prima lo accennavi. Diciamo, il frate con i consigli evangelici vive in un'esperienza di vita comunitaria, un'esperienza di vita fraterna. E poi ecco, noi ad esempio non abbiamo come realtà pastorale la parrocchia. Abbiamo il santuario di Gesù Bambino di Praga, abbiamo ad esempio una casa di esercizi a Bocca di Magra, il deserto di Varazze, una casa veramente molto bella, e Sant'Anna che è il santuario. Quindi come pastorale, la nostra pastorale è un po' più specifica, non è quella parrocchiale, ma è quella di essere sia di testimonianza alla vita di preghiera, insegnare per quello che riusciamo così a pregare, insegnare la preghiera come relazione con Dio e anche così essere un po' di punti di riferimento per la direzione spirituale, per le confessioni, cioè far capire che quello che è un po' il carisma carmelitano non è un carisma specifico che noi teniamo lì stretto stretto per noi, ma è un carisma che lo Spirito Santo ha suscitato nella Chiesa e l'ha affidato a questa famiglia per far capire a tutti quanto è importante crescere nella relazione con Dio, che è la preghiera. Quindi insegnare un pochettino questo.
E i tuoi amici di Milano, adesso da distanza di anni, ti sei perso con loro? Qualcuno avrà pensato, è diventato pazzo, ti hanno preso per pazzo, insomma.
Allora, beh, sono rimasti pochi perché andando via a 14 anni, poi diciamo la mia vita si è un po' trasferita qui in Liguria, poi ho avuto anche un'esperienza molto bella a Roma e anche in missione. E quindi diciamo che amici amici di quell'epoca, due o tre, ecco, che diciamo non sono rimasti in molti, più le, diciamo, un pochettino le persone della parrocchia che mi hanno visto ragazzino, perché in parrocchia cantavo nel coretto, facevo il chierichetto, e quindi che ricordano quegli anni, e ho anche dei ricordi molto belli anche del Don che mi ha accompagnato in quell'epoca. Certamente all'inizio, quando sono tornato a casa, mi ricordo la prima volta, la prima vacanza da seminarista, mi sono sentito un po' guardato come un UFO, un extraterrestre. Non sapevo bene, uno, che cosa dire, due, che cosa stavo vivendo, perché era ancora una cosa molto fresca e nuova per me, e due, che cosa avevano capito, se non che non potevo più, come gli altri ragazzi, avere una mia ragazza. Questa era subito la cosa più lampante. E quindi inizialmente sì, mi sono sentito un po' come un pesce fuor d'acqua, ma non soltanto dagli amici, un po' anche in famiglia, nel clima familiare, penso ai miei cugini, ai miei zii. È stato qualcosa un po' di fatica che ho portato con me da ragazzino, ecco. Poi pian pianino tutto questo è scemato via e sento tanto così, ecco, tanta attenzione anche quando ritorno a casa, anche adesso, degli educatori che avevo, che mi hanno avuto a catechismo, la mia catechista o degli educatori che ricordano quegli anni, è molto bello.
Signore, ma che splendore la vita!
Due famiglie oggi, quindi la tua famiglia carmelitana, insomma, hai girato un po', vero? Mi hai parlato della missione, Roma, e l'altra, la tua famiglia di origine oggi.
Un'unica famiglia, e dico questo non come spot, ma proprio perché entrando in seminario ho subito percepito questo e ho visto che è proprio così, cioè i seminaristi che entrano anche, quindi quando sono entrato io, non sono, diciamo così, tra virgolette, lasciati, affidati, parcheggiati, ma attraverso degli incontri che sono mensili e poi anche alle domeniche, quando si vuole, i padri hanno sempre collaborato con i genitori. Quindi mi ricordo molto bene quando questo padre, di cui io non ho detto, padre Massimiliano, come mio papà, quando parlavo con i miei genitori, quindi c'era questo incontro tra loro e i miei genitori che mi hanno sempre seguito anche da lontano. Ho le lettere, ho ancora tutte le lettere che mi scrivevano mio papà e mia mamma, e qualche volta rileggendole mi accorgo davvero con un po', anzi con tanta commozione, di questa vicinanza di mio padre e di mia madre e questo cammino fatto insieme, per cui le due famiglie erano un'unica famiglia che cosa cercavano? Semplicemente il mio bene, la mia felicità. E questo lo vivo attualmente, cioè non riesco a dividere, ci sono, diciamo così, dei confini, i miei sono a Milano, i padri sono qui in Liguria, però non sono dei confini a livello di percezione di familiarità, di cuore, sento proprio un'unica famiglia.
E la tua mamma come sta oggi?
Bah, la mia mamma ha superato quel brutto momento, però non è, diciamo così, un ritratto della salute, anzi è molto provata. E io così un po' candidamente gli dissi un po' di tempo fa: ma è normale, mamma, perché sei la mamma di un sacerdote, quindi ma questa cosa che ho detto un po' così in modo leggero è qualcosa che porto sempre, che si prende sempre più convinzione dentro di me. Ovvio non è anche questo matematico, ma in modo particolare mia mamma, mio papà sta un po' meglio, mi segue e sento che anche le difficoltà che ho superato, i momenti che possono esserci bui, superati, sono legati a questa presenza anche silenziosa di mia mamma che offre e prega non solo ovviamente per me, anche per mio fratello, ma certamente quella sofferenza, come dicevamo prima, brutta, diventa nella provvidenza di Dio un tesoro prezioso.
E a qualche amico che ci sta ascoltando da casa, che magari si sta domandando, ma figuriamoci, proprio io, proprio anche nel tuo ruolo di servizio nella Chiesa, cosa ti senti di dire?
Ma le parole di Gesù, che sono le parole più belle e semplici che Gesù dice nel Vangelo quando viene interrogato, cioè vieni e vedi. Direi quando la cosa diventa troppo cerebrale non funziona, e direi che occorre sempre buttarsi, vivere il rischio, fare un'esperienza, perché come dicevo prima Dio c'è, è presente e guida quell'esperienza che tu puoi fare, e magari non sarà l'esperienza definitiva, ma è già una crescita, e non c'è nulla da buttare via, anche gli sbagli che uno ha fatto, perché anche questo è un discorso, non sono da buttare via, ma nella provvidenza di Dio quegli sbagli ti permettono poi di avere, diciamo così, un'esperienza, di avere, ecco così, un bagaglio che ti aiuta a dire un sì che è il tuo, non è quello di un altro, e quindi e capisci che Dio entra lì, in quel sì, in quella tua storia, in quegli errori. E anche nel libro, adesso così, nell'enciclica che Exultate Gaudete, mi piace molto quando Papa Francesco ribadisce che il concetto di santità non è legato al perfezionismo. Un cammino di perfezione non significa essere perfezionisti, ma anzi riconoscere che dentro i tuoi errori, i tuoi sbagli, Dio c'è, interviene e tu puoi camminare con Lui.
Ma la missione è... Dov'è oggi la missione? Tu parlavi della tua missione, dove sei stato?
Sono stato nella Repubblica Centrafricana, sono le missioni che così abbiamo come provincia ligure dei Carmelitani Scalzi. Guarda, la missione è ovunque c'è un fratello, c'è una sorella, ovunque c'è un uomo e una donna, e lì è missione. Perché Dio desidera raggiungere tutti, far capire a tutti che sono importanti e amati da Lui. Quindi non ci sono luoghi particolari, ovunque c'è una persona, un fratello, c'è una sorella, c'è un fratello da raggiungere.
Se volessimo venirti e venirvi a trovare, ci dai due riferimenti, due momenti che nell'arco della settimana, magari i momenti che sono comunitari, per pregare insieme, per venirvi a conoscere?
Beh, l'indirizzo, Piazza Sant'Anna 8, che è sopra la funicolare Sant'Anna, ci troviamo lì. I momenti comunitari, posso dire, la messa delle 18 i Vespri, e dopo i Vespri d'estate ci fermiamo, d'estate ma attualmente, in chiesa per questa preghiera silenziosa che facciamo come comunità, e chi desidera fermarsi può fermarsi con noi, e quindi darei questi appuntamenti, cioè appuntamenti, ne ho dato uno, la messa delle ore 18.
Le caramelle buone ce le avete sempre, quelle al miele che mi portavano a scuola?
Le caramelle buone, caro Norberto, si trovano nella farmacia erboristeria, vicina alla chiesa, al convento, dove si trova il nostro caro padre Ezio, che... Esatto. E lì, guarda, puoi trovare le caramelle balsamiche, eucalipto miele, molto molto buone e utili per la gola anche, e direi in questo caso, per chi fa radio.
Allora amici, grazie per essere stati ad ascoltarci, e adesso così ti lascio per l'ultima volta al microfono, e se vuoi così lasciarci un saluto, una preghiera, una benedizione, noi apriamo il cuore.
Io vi ringrazio tutti quanti dal primo all'ultimo di esservi messi in ascolto. Ecco, guardate che non avete ascoltato me o Don Roberto, ma dentro le nostre parole, le nostre voci, avete ascoltato Dio. E desidero, ecco, e per me questa è una cosa bella, una prima esperienza che faccio in radio, raggiungervi tutti quanti, uno per uno, attraverso una benedizione sacerdotale e mariana. E quindi, ecco, proprio... chiedo a Dio di raggiungervi in questo momento attraverso il cuore immacolato di Maria, sua e nostra madre, perché possa aiutarvi in quello che state vivendo ora, adesso, e per la vostra vocazione, che è importante, perché sappiate rispondere alla chiamata, alla vocazione che Dio ha su ciascuno di voi, non importa l'età e che cosa state facendo, perché la vocazione alla santità è proprio questo, la comunione con Lui. E ecco, allora desidero recitare insieme a voi una preghiera, un Ave Maria, al termine della quale insieme a Don Roberto darò la benedizione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E su tutti voi, per intercessione del cuore immacolato di Maria, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Grazie. E se vi va di passare un agosto ad Arenzano... Alla prossima campagna, c'è anche la spiaggia.
Perché no? Ciao a tutti!